È giovedì 29 giugno 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Anche oggi, come ogni settimana, discuteremo nel corso del nostro programma delle notizie più importanti dell'ultimo periodo. Parleremo innanzitutto del tentativo da parte dei combattenti del gruppo Wagner di estromettere la leadership militare russa e indebolire l'immagine del presidente Putin. Quindi ci sposteremo in Grecia per commentare i risultati delle elezioni politiche tenutesi domenica scorsa. Nella parte del programma dedicata alla scienza e alla tecnologia, cercheremo di capire le cause che hanno portato alla catastrofica implosione del sommergibile Titan, in seguito alla quale sono morti tutti e cinque i passeggeri che erano a bordo. Infine, esamineremo l'indice di vivibilità globale 2023 pubblicato il 21 giugno dall'Economist Intelligence Unit.
La vicenda del Titan è davvero triste, ancora di più perché poteva essere evitata. Mi auguro che d'ora in avanti si adottino le giuste precauzioni affinché simili tragedie non accadano di nuovo.
Sì, è così. Sono necessari interventi mirati a scongiurare incidenti mortali di questo genere.
Passiamo alla seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Inizieremo con la triste notizia della scomparsa di Francesco Nuti, il celebre attore e regista toscano di commedie indimenticabili che ha lasciato una traccia indelebile nel panorama cinematografico degli anni Ottanta. A seguire parleremo dell'importante iniziativa lanciata dal comune di Bologna di ridurre il limite di velocità a 30 km orari sulle strade urbane. L'intento è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini aumentando la sicurezza stradale. Ma non solo. Il progetto rappresenta un cambiamento significativo nel modo di concepire e vivere le nostre città.
Bene, Mario, non ci resta che iniziare con la prima notizia.
Un tentativo di ammutinamento in Russia si conclude senza ripercussioni per gli insorti.
Il 23 giugno, Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo mercenario Wagner, ha giurato ripercussioni contro gli alti vertici russi dopo aver accusato l'esercito di Putin di aver attaccato gli accampamenti militari dei suoi miliziani, uccidendo tanti suoi combattenti. Il 24 giugno le forze Wagner hanno fatto irruzione a Rostov-on-Don, un quartiere generale militare russo che ospita infrastrutture chiave. Da lì un esercito di circa 10.000 combattenti Wagner hanno intrapreso la loro marcia verso Mosca. In un solo giorno si sono spinti fino ad arrivare a 250 chilometri dalla capitale russa. Durante la loro avanzata, le truppe Wagner hanno abbattuto diversi aerei da guerra ed elicotteri russi, uccidendo oltre una dozzina di piloti. Putin, che ha definito le azioni dei militari della Wagner un vero e proprio ammutinamento e un tradimento verso il paese, è fuggito da Mosca su un aereo con il transponder disattivato. Ovviamente i timori di un conflitto civile hanno spinto la gente a fuggire da Mosca e questo ha fatto schizzare alle stelle i prezzi dei biglietti. Ma il 26 giugno, meno di 24 ore dopo l'inizio della ribellione armata, la rivolta del gruppo Wagner si è conclusa, grazie alla mediazione del presidente della Bielorussia. L'accusa di tradimento ai danni di Prigozhin è stata archiviata e si è disposto il suo trasferimento in Bielorussia. Le truppe del battaglione Wagner, invece, si uniranno all'esercito russo.
Non credo che sia tutto finito. E questo tentativo di ammutinamento ha messo in luce aspetti interessanti che riguardano la Russia e lo stesso Putin.
Fammi indovinare. Ti riferisci al fatto che l'avanzata delle truppe Wagner è proseguita senza alcuna resistenza da parte dell'esercito russo?
Esattamente. La polizia e la Guardia Nazionale russa sanno imporsi solo su manifestanti pacifici e disarmati. Ma non è soltanto questo.
Stai pensando all'immagine di Putin che ne esce indebolita?
Proprio così. Si è trattata di una vera e propria ribellione armata che non è stata soppressa. Nessuno è stato punito, Carmen. Questo è un chiaro segnale di debolezza del presidente e del suo governo.
È anche fuggito da Mosca, dimostrando alle élite russe di non essere in grado di difenderle e negandogli il suo appoggio in un momento di vera crisi.
Esattamente il contrario di quello che ha fatto Zelensky e che continua a fare dall'inizio del conflitto. Il fatto è che la forza di Putin e la sua leadership si sono costruite sulla paura. E ora, di fronte ad un leader codardo quale Putin, esce fuori tutta la fragilità del suo governo.
Mi sa che hai ragione tu. La storia dell'ammutinamento non finisce qui. Sono certa che assisteremo a nuovi interessanti sviluppi nel corso delle prossime settimane.
Il partito di centrodestra Nuova Democrazia vince con ampio margine le elezioni in Grecia.
Domenica, il partito Nuova Democrazia di Kyriakos Mitsotakis ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni generali in Grecia, aggiudicandosi la maggioranza assoluta in Parlamento. Il trionfo elettorale consentirà al primo ministro Mitsotakis di formare un governo a partito unico e portare avanti le riforme promesse in campagna elettorale. Nel suo secondo mandato, Mitsotakis è chiamato a portare avanti una delle più rapide riprese economiche dell'Unione Europea. Nei 4 anni precedenti, il debito pubblico della Grecia è diminuito notevolmente e si è registrato un netto miglioramento dell'economia, con una crescita del PIL e una diminuzione del livello di disoccupazione. Ora l'obiettivo immediato del nuovo governo è di riportare il debito sovrano per lungo tempo allo stato di spazzatura a livello di investimento. Alla fine, gli scandali politici, la cattiva gestione di un incidente ferroviario all'inizio dell'anno e le morti di migranti in mare non hanno condizionato il voto degli elettori. Al contrario, le rigide politiche migratorie di Mitsotakis e la promessa di resistere alle pressioni della Turchia, peraltro apprezzata da Bruxelles, hanno spinto i cittadini greci a rinnovargli la fiducia.
Non mi piace affatto il fronte populista di destra che si sta formando nel sud dell'Europa. Prima l'Italia, ora la Grecia e presto, forse, anche la Spagna.
Per quanto condivida i tuoi timori, credo che dovremmo preoccuparci di situazioni ben più gravi.
Aspetta e vedrai.
Ascolta, il populismo diventa pericoloso quando i pregiudizi politici della gente diventano strumento di potere politico personale.
E come definiresti la dinastia politica Mitsotakis? Perpetratore di nepotismo o l'attività di spionaggio di Nikos Androulakis, leader del Partito Socialista PASOK? Non si tratta forse di chiari esempi di potere politico personale?
Ti ripeto che condivido le tue preoccupazioni, ma non possiamo certo paragonare Mitsotakis a Viktor Orbán, che ha trasformato l'Ungheria in una democrazia illiberale, riscrivendo la Costituzione, rimodellando il sistema giudiziario e soffocando la libertà di stampa.
Di sicuro possiamo paragonare le loro posizioni anti-migranti, però.
In un certo senso. Ma a differenza dell'Ungheria, Mitsotakis ha dimostrato di saper guidare il paese verso la crescita economica. Fare solo quello che la gente vuole che tu faccia non ti rende necessariamente un populista.
La scomparsa del Titan, il sottomarino ha probabilmente subito un'implosione catastrofica.
Domenica scorsa, il Titan, un sommergibile della Ocean Gate, con 5 passeggeri a bordo, tra cui il pilota, stava compiendo una spedizione per esplorare il sito del relitto del Titanic. Dopo solo 2 ore dall'immersione, si è perso ogni contatto con il sommergibile, i cui resti verranno trovati successivamente sul fondo dell'oceano. Come dichiarato dalla Guardia Costiera statunitense, ad aver causato il disastro sarebbe stata un'implosione catastrofica della camera di pressione. Il relitto del Titanic si trova a 4.000 metri di profondità. La pressione dell'acqua a tale profondità è di circa 400 atmosfere o 41.000 kilopascal. Prima del disastro, il Titan aveva effettuato più di 20 immersioni in acque profonde. Durante ogni immersione, il sommergibile è stato esposto a pressioni variabili, sollecitando ripetutamente lo scafo a diverse profondità. Gli esperti del settore avevano messo in guardia dai potenziali problemi di progettazione del Titan. A differenza della maggior parte dei sommergibili realizzati in titanio e acciaio, il Titan aveva uno scafo realizzato in materiale composito. Le ripetute sollecitazioni potrebbero aver deformato la fibra di carbonio, causando un'implosione che ha ucciso istantaneamente tutte le persone a bordo.
La morte di un individuo è sempre un fatto tragico, ma lo è ancora di più quando riguarda esploratori che, per la sete della conoscenza, si spingono oltre le attuali frontiere,
portandosi con sé, a volte, passeggeri ignari delle conseguenze, Mario. Ci sono materiali che rispondono in modo diverso ai cambiamenti di pressione dell'acqua, soprattutto quando si raggiungono certe profondità. Stiamo parlando di 400 atmosfere di pressione, quasi 400 volte maggiore di quella registrata in superficie.
Sono sicuro che Stockton Rush, il cofondatore e amministratore delegato di The Ocean Gate, sapeva bene cosa stava facendo e soprattutto quali erano i rischi della spedizione.
Oh, ne sono certa. Ma aveva anche deciso di infrangere le regole. Nel 2018 gli esperti del settore dei sommergibili lo avevano avvertito che il suo approccio sperimentale avrebbe potuto avere conseguenze da lievi a catastrofiche.
E purtroppo avevano ragione. Molte innovazioni non erano state sufficientemente testate. I materiali compositi, per esempio, reagiscono in modo diverso alle variazioni di temperatura.
Ti riferisci allo scafo in fibra di carbonio?
Sì, e anche la sua forma era poco convenzionale. La maggior parte dei sommergibili di profondità ha una forma a sfera per distribuire uniformemente la pressione. Il Titan, invece, era un tubo progettato per ospitare più passeggeri.
Mi chiedo se sapremo mai cosa sia successo veramente.
L'indice di vivibilità globale 2023 mostra una netta ripresa dopo il deterioramento causato dalla pandemia.
Il 21 giugno l'Economist Intelligence Unit ha pubblicato l'indice annuale di vivibilità globale relativo al 2023. Questa classifica tiene conto della qualità della vita registrata in 173 diverse città del mondo, classificate in base a fattori quali stabilità, assistenza sanitaria, istruzione, infrastrutture, cultura e ambiente. I risultati di quest'anno mostrano un graduale ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia Covid-19. Secondo l'Economist Intelligence Unit, la capitale austriaca Vienna è la città più vivibile del mondo. seguita da Copenaghen in Danimarca e Melbourne in Australia. Calgary, Vancouver e Toronto in Canada rientrano nella top 10. Le due città svizzere, Zurigo e Ginevra, si aggiudicano due posizioni nella top 10. Osaka in Giappone e Auckland in Nuova Zelanda sono a pari merito al decimo posto. 8 dei 10 maggiori rialzi, in termini di miglioramento delle condizioni di vita, si sono registrati nella regione Asia-Pacifico. Tra le città che sono scivolate invece più in basso nella classifica, 3 sono nel Regno Unito, Edimburgo, Manchester e Londra, e 2 negli Stati Uniti, Los Angeles e San Diego. Damasco in Siria e Tripoli in Libia occupano le ultime posizioni a causa dei disordini sociali, del terrorismo e dei conflitti che le affliggono.
In base a questi dati, la situazione in alcune città del Regno Unito e degli Stati Uniti sembra ulteriormente peggiorata. In realtà non ci sono state sensibili variazioni rispetto ai punteggi registrati negli anni passati.
Sì, è così. Semplicemente non sono riuscite a fare un balzo in avanti, come invece è successo ad altre città nell'ultimo anno.
Ciò significa che non c'è stato un vero e proprio calo dell'indice di vivibilità. Nel rapporto di quest'anno, il punteggio medio dell'indice è stato di 76,2 su 100. È la media più alta degli ultimi 15 anni.
L'unico calo notevole ha riguardato Kiev, la capitale dell'Ucraina, esclusa dall'elenco del 2022 a causa della guerra con la Russia, rientra quest'anno tra le 10 metropoli peggiori.
Quantomeno è stata ricompresa nella lista delle città da valutare.
Sì, infatti, e si è posizionata al 165° posto, con un punteggio infrastrutturale pari a 23 su 100. Del resto, non poteva essere diversamente, considerate le devastazioni causate dai bombardamenti. È una città distrutta e il fatto che abbia trovato comunque un piazzamento nella classifica non è di grande consolazione.
Lo so, non lo è. Eppure c'è un dato sconvolgente. Esistono 8 città che hanno ottenuto un punteggio peggiore di quello assegnato a Kiev. Sembra quasi impossibile. Addio a Francesco Nuti, un talento del cinema italiano.
Hai letto della morte di Francesco Nuti? Il noto attore e regista toscano si è spento lunedì 12 maggio all'età di 68 anni. Purtroppo era malato da tempo. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente i suoi fan, me compresa. Il suo ricordo rimarrà sempre impresso nella memoria di chi ha apprezzato i suoi film straordinari come Casablanca, Casablanca, Caruso Pascoski di Padre Polacco e Donne con le gonne. Alcune di queste pellicole sono state campioni di incassi al botteghino e ci hanno regalato momenti di puro divertimento. Nuti era considerato uno dei talenti più grandi del cinema italiano, uscito di scena troppo presto a causa di un destino spietato. Nel 2006, infatti, l'attore è stato vittima di un grave incidente domestico che gli ha provocato un ematoma cranico e gravi danni neurologici, privandolo della capacità di parlare e camminare.
Che tristezza. Però mi pare di ricordare che ai tempi dell'incidente la sua carriera non andasse a gonfie vele.
Beh, diciamo che stava attraversando un momento di difficoltà. Alcuni dei suoi progetti cinematografici, come Occhio Pinocchio, non erano stati all'altezza dei suoi precedenti successi e i tiepidi consensi al botteghino gli hanno provocato una profonda depressione e problemi di alcolismo.
Credo che Nuti non sia stato in grado di sopportare la delusione per il tracollo professionale, dopo l'ondata di successo che lo aveva investito.
Che vuoi dire?
È passato rapidamente dalla fama e dagli elogi per la sua carriera artistica alle amare delusioni delle critiche. Situazioni come queste spesso hanno gravi ripercussioni sulla salute mentale.
Certo, è possibile.
Volendo esprimere un parere personale sui suoi film, ti confesso che non li ho mai apprezzati particolarmente, sebbene ne abbia visti solo un paio, a dire il vero.
Un paio di film non mi sembrano sufficienti per formulare un giudizio obiettivo.
Lo so, ma quel tanto mi è bastato per sviluppare un'idea piuttosto negativa sul suo stile cinematografico. Non mi è mai piaciuto.
Capisco. In effetti, Francesco Nuti era noto per il suo umorismo alquanto bizzarro, espressione di una visione distorta della realtà. Nei suoi film utilizzava spesso un forte accento dialettale toscano e i personaggi delle sue commedie, spesse volte surreali, adottavano comportamenti nevrotici.
Era un artista molto originale, senza dubbio. Tuttavia, gli insuccessi cinematografici degli ultimi tempi fanno pensare che probabilmente la sua comicità aveva cominciato a stancare.
Senti, Mario, ogni persona di successo prima o poi sperimenta il fallimento. La verità è che dalle situazioni negative si può uscire quando si ha l'opportunità di rimettersi in gioco. Purtroppo, Francesco Nuti questa seconda opportunità non l'ha avuta, perché un destino crudele gliel'ha negata.
Bologna si prepara a diventare la prima città 30 d'Italia. Hai saputo? La scorsa settimana il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato che a partire da luglio il capoluogo dell'Emilia Romagna diventerà la prima città 30 d'Italia. 30 è il limite di velocità che verrà applicato per il transito delle auto in tutte le vie urbane, non solo quelle del centro storico dove la limitazione già esisteva. Tra le altre cose, il piano include varie modifiche infrastrutturali, come ad esempio l'installazione di un'apposita segnaletica stradale e l'adattamento delle aree interessate al nuovo limite. Ciò vuol dire che verranno creati nuovi percorsi pedonali, panchine, rotonde, piste ciclabili e si potenzieranno i sistemi di sicurezza agli incroci. Per finanziare l'intero progetto di intervento urbano, il Comune di Bologna ha stanziato 24 milioni di euro. Stiamo parlando di un progetto di grandi dimensioni che richiede grossi investimenti.
E non è finita qui. L'amministrazione bolognese sta per lanciare una campagna di informazione e altre iniziative volte a promuovere l'idea di una città 30. Una di queste riguarda l'istituzione di corsi di guida sicura. Bello, no?
Sì, indubbiamente. Tuttavia, temo che limiti di velocità tanto bassi possano far sorgere qualche criticità.
Tipo?
Potrebbe causare forti rallentamenti al traffico, ingorghi chilometrici e tempi di percorrenza più lunghi. E questo vuol dire più rumore, più aria irrespirabile e crescente malumore di automobilisti e pedoni.
Le tue obiezioni non mi convincono affatto.
Pensaci, Carmen, con queste premesse, come si può essere certi che la qualità della vita dei cittadini migliori? Credo piuttosto che si corra il rischio di peggiorarla.
Sei totalmente fuori strada.
Perché?
Innanzitutto perché diminuendo i limiti di velocità nei centri urbani diminuisce anche il rischio di potenziali incidenti stradali.
Questo è vero.
Inoltre, il concetto di città 30 è stato adottato da diverse importanti capitali europee come Barcellona, Berlino, Bruxelles e Parigi. Sul piano della riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento urbano, i risultati sono stati ottimi.
Non lo sapevo.
Ricordi quello che ti ho detto all'inizio? Il progetto punta a riequilibrare lo spazio pubblico, mettendo a disposizione della gente aree urbane più ampie e vivibili.
Certo che mi ricordo. Hai parlato di piste ciclabili, piazze pedonali e panchine.
Appunto. E questo sai cosa comporta? La possibilità per le persone di pedalare, camminare e godersi la città senza preoccupazioni. È un cambiamento necessario per riequilibrare lo spazio pubblico, abbandonando l'idea che le auto debbano sempre avere la priorità. Bologna sta aprendo la strada a un nuovo modo di concepire la vita urbana e spero che in Italia altre città seguano presto il suo esempio.
Bene, con quest'ultima notizia sul traffico di Bologna concludiamo l'episodio di oggi. Grazie tante, Carmen.
E andiamo a casa a piedi! Ciao a tutti!
Ciao!